Bene, 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 cime di cime, radiogramma, sedicesimo capitolo più uno, e ci accingiamo a parlare di qualcosa che c'entra molto con la montagna, c'entra tantissimo con l'arrampicata, ma che è un po' alieno da noi, e volevamo fare una puntata sul boulder, sul bouldering, e il nostro ospite per questa sera è Giacomo Raimondi. Ciao Jack.
Ciao a tutti.
Allora, io comincerei così, un po' per allinearci anche noi e un po' per dirlo a chi non lo sapesse, che cos'è esattamente questa disciplina, qual è il nome giusto di chiamarla e
Allora, il boulder è una disciplina dell'arrampicata sportiva nata abbastanza recentemente e può essere chiamata sì o col nome inglese bouldering, se no anche italianizzando, diciamo, sassismo. E sostanzialmente si tratta di un'arrampicata su dei massi, quindi che possono andare dai 4-5 metri fino ai 7 più o meno. Poi in verità anche lì dipende, perché ci sono dei massi molto alti che vengono chiamati highball, e quella lì è, diciamo che è sempre bouldering, però è più un'altra disciplina. E niente, quindi sostanzialmente si utilizza un materasso come protezione, un materasso portatile, e niente, quindi si pratica l'arrampicata liberamente utilizzando come protezione solo il materasso.
Quindi siete, non hai bisogno di un assicuratore,
esatto.
però andate comunque in gruppo, è una cosa che di solito non si fa da soli.
Sì, in verità io vado molto spesso anche da solo per questioni di tempo, perché comunque con l'università, avendo poco tempo, lo studiare, magari vado anche solo che mezza giornata, e se non c'è nessuno vado anche da solo, però sì, tendenzialmente si va in gruppo, ci si diverte di più.
E com'è che hai cominciato a fare boulder?
E allora, ho incominciato, diciamo, ad arrampicare più o meno 7-8 anni fa, adesso non mi ricordo neanche bene, quando ho aperto la palestra Boulder Factory, e all'inizio...
Bolzaneto.
A Bolzaneto, esatto, e all'inizio scalavo molto di più con la corda, poi sempre per questioni di tempo, ma poi anche per proprio una mia fisicità, diciamo, mi sono più spostato sull'ambito boulder, e direi quasi subito, alla fine, dopo i primi 1-2 anni che ho iniziato a scalare, che facevo comunque tutte e due, sia corda che boulder, poi mi sono proprio più specializzato in questa disciplina.
Sì, hai scelto il boulder solo per una questione di tua fisicità e di tempo, o anche a livello di sensazione? Cioè, la cosa che mi sembra strana è che sei fortissimo a fare boulder, no? Hai fatto anche delle gare, dei piattamenti, poi magari ne parliamo, stai lavorando dei blocchi importanti, e dal mio punto di vista mi sembra strano che tu non abbia, come dire, interesse o affinità a fare robe con la corda, no?
E sì, no...
Cioè, personalmente mi sembra una scelta particolare.
Sì, no, ma in verità l'interesse c'è, però, vabbè, innanzitutto il boulder, diciamo che permette di fare dei movimenti che molte volte sulle vie non si trovano, poi anche, diciamo, come discorso di bellezza, a me piace molto di più magari l'estetica di un masso, della linea di un masso, rispetto che a una via. E però sì, principalmente per il tempo, poi comunque per andare con la corda bisogna sempre trovarsi un compagno, bisogna trovare qualcuno che ti venga effettivamente a farsi cura, di cui ti puoi fidare e essere tranquillo nell'arrampicata, diciamo. E questo qua mi ha sempre un po' frenato, perché comunque io con la sicura sono un po' imparanoiato così, e mi fido solo di alcune persone, ed è un po' più difficile sotto quell'aspetto. Però vabbè, in futuro ovviamente magari mi sposterò anche più sulla corda.
Ah, grande.
Ma la Liguria offre molte chance di praticare boulder. So che c'è Varazze, che è una località molto, molto conosciuta, ma ce ne sono anche molte altre. Hai voglia un po' di raccontarci qualcosa di quello che c'è nella nostra regione?
Sì, esatto. Allora, Varazze diciamo che è la più famosa, la principale, e dove ci sono blocchi di riferimento mondiale proprio. E poi ci sono altri spot diciamo un po' più piccoli, come può essere Cravasco, poi alcuni blocchi anche a Finale Ligure. In verità ci sono un po' di blocchi segnati sulla guida, e lì è nato il primo 8B di boulder d'Italia, liberato da Christian Core, mi sembra.
E che cos'è?
È 8B, il primo 8B d'Italia.
Come si chiama?
E si chiama Majin Buu, mi sembra, sì, esatto quello. E vabbè, poi oltre a Finale Ligure c'è anche Triora, che però non sono mai stato lì, mi piacerebbe andarci. E poi in verità si stanno affermando diciamo delle nuove aree urbe, anche ci sono un po' di blocchi, e poi anche a Voltri, però lì bisognerebbe andare un po' a esplorare. Io sono andato qualche volta, ma non ci siamo sbattuti più di tanto, diciamo.
Ma cos'è che, dato un grosso masso, cos'è che lo fa diventare un boulder? La difficoltà a salirlo, la bellezza del masso?
E dipende secondo me da come sei te come persona, però sì, uno può ricercare più il grado piuttosto che la bellezza della lina, la forma del sasso, il posto nel quale è. Ci sono dei sassi che sono, per esempio all'Isola della Maddalena ce n'è uno che è proprio sul mare e ha una forma veramente pazzesca, tutto sfondato dal vento, dall'acqua, bellissimo. E quindi dipende un po' dalla persona, diciamo.
A te cosa piace cercare in boulder, Jack?
E a me un po' tutte e due, perché comunque il grado mi interessa, perché c'è un modo per spingersi al limite con i propri confini personali, diciamo, però ovviamente anche la bellezza del sasso e della lina, dei movimenti mi interessano particolarmente, anche perché magari se c'è un blocco duro però che è di quelle tacchine super piccole, dolorose, oppure con dei movimenti brutti così non lo faccio neanche, non ci penso.
Dov'è che vai più volentieri? Immagino qua in Liguria hai alcuni luoghi che ti sono più cari, dove batti?
In Liguria sicuramente Varazze, ci ho passato e ci passo molto tempo. Però vabbè, diciamo che in Italia ci sono veramente tantissimi posti molto più belli, ma diciamo che comunque Varazze è un buonissimo spot.
Ma hai qualche blocco che hai già salito che secondo te è particolarmente bello e che ti ha lasciato dei ricordi importanti, così che ci vuoi raccontare? Mentre.
Allora, ce ne sarebbero un bel po', a dire il vero, però vabbè, quello nel quale ho dedicato più tempo, più risorse, più me stesso, diciamo, è NEM, si chiama. È un blocco bello nascosto nel bosco, diciamo, perché comunque per arrivarci ci vuole mezz'ora più o meno, mezz'ora di cammino, poi con tutti i pad è un po' uno sbatti, però ne è valsa assolutamente la pena. E poi anche Just Be Bad, che è un blocco tutto di piatta, una prua con prese molto lisce e molto di compressione. Quello lì diciamo che non è proprio il mio stile di arrampicata, e ho dovuto provarlo un bel po' prima di farlo, e questi due diciamo che sono quelli che mi hanno lasciato più il segno.
Ma scusa, cioè come funziona? Tu scegli un blocco e cominci a lavorarlo per diverso tempo, o ci dedichi come funziona l'approccio a questa cosa?
E allora, l'approccio dipende un po' dalla difficoltà, diciamo, perché ci sono blocchi che magari fai in uno o due giri o addirittura flash, e altri che ti ci devi sbattere un bel po' di più. E per esempio NEM ci sono stato dietro sì e no un anno, poi vabbè non tutto l'anno ovviamente perché d'estate a Varazze è impraticabile, però a livello di mesi, 4-5 mesi, una roba del genere. Comunque cercavo di andarla a provare tutti i weekend se il meteo lo permetteva.
Perché devi cercare le condizioni particolari, immagino che con quelle difficoltà, cioè non tutte le giornate sono buone, ci sono particolari che devi cercare, giusto?
Esatto. Poi soprattutto a Varazze, che è un posto comunque vicino al mare, dove è sempre abbastanza umido, trovare le giornate buone è molto difficile. E quindi magari provi comunque anche nelle giornate brutte, però poi quando capita la giornata perfetta senti la differenza di brutto proprio.
Ma e tu in quell'anno lì fai solo quello o fai anche, cioè, fai anche arrampicare da altre parti? Nell'anno che hai dedicato a NEM andavi solo lì?
E dipende, in verità no, non per forza, sono stato anche magari qualche volta in Svizzera o qualche volta a scalare in altri settori così, però comunque col pensiero era rivolto a quello.
Se posso ti faccio una domanda da totale ignorante, perché io di solito scalo invece più su falesia, montagne, cose così. E lì è facile perché solitamente in mezzo alla parete c'è segnata una linea, tu dici ok, più o meno devo muovermi lì. Le poche volte che sono andato a far boulder e ho guardato dove erano tracciati sti boulder, ok, non capisco mai che cazzo devi tenere, perché potenzialmente non c'è niente, nel senso tu dici va bene, c'è questa linea disegnata lì che passa lì, ma quali sono le prese? Non ci sono, cioè non è che c'è il dietro, il... Quando vai a provare in un posto che non conosci niente, come fai a capire, che ne so, davvero la strategia da cui
parlo? Da usare, sì. Allora, vabbè, sulle guide, alcune guide sono fatte veramente male, che quindi magari è evidenziata la linea, però è da tutt'altra parte, quindi... nel senso, te magari cerchi il masso, ti ci trovi davanti e poi... provi a vedere anche da video, vabbè ormai poi YouTube e tutti i social c'è pieno di video, la maggior parte dei blocchi famosi trovi già i video con le metode eccetera, però magari alcuni blocchi un po' più meno famosi o poco ripetuti, anche lì provi a intuire una sequenza, inizi a provare i movimenti, vedi, magari trovi un piede che va bene, una mano che non va bene, quella che va bene, tutto così, e piano piano lo lavori. È più come risolvere un rebus, diciamo.
Ma poi è vincolata come situazione? Cioè se tu trovassi una soluzione a un blocco, come dire, classico, che dà un po' il grado ed è un po' di riferimento, se tu trovi una soluzione alternativa è considerato comunque tra virgolette valida, oppure no? Cioè non so bene come funzioni.
Ah sì, quello sicuro, però magari, cioè, sta nell'onestà dell'arrampicatore, diciamo, fare, perché poi alla fine i gradi sono delle proposte, delle opinioni, quindi magari, non lo so, uno libera un blocco, lo dà 8B, io trovo un metodo più facile, magari mi è congeniale e dico che 8A più, quindi il grado diciamo che è un po' più personale e quindi se si trova una metodo migliore si possono proporre uno sgradamento o addirittura darlo più di un grado più alto, non lo so.
Ma questi gradi di cui parli sono leggermente diversi, vedo dalla scala francese a cui siamo abituati noi.
Sì, scala francese è quella delle vie, giusto?
Sì, quella normale, 6A, 6B.
Sì.
Quella della parete, diciamo.
Nei blocchi arrivano fino, vabbè, partono dal quinto, che di solito è 5A, 5B, 5C, poi 5A più, così, no, è difficile trovarli, magari c'è proprio scritto quinto in generale e basta. Poi ci sono, vabbè, 6A, 6A più, 6B, 6B più, 6C, 6C più, 7A, vabbè, fino ad arrivare fino al 9A.
Quindi c'è una corrispondenza? Cioè corrispondono abbastanza a quelli dell'arrampicata con la corda?
Sì, cioè vabbè, ovviamente un 6C di blocco e un 6C di via sono totalmente diversi, perché cioè sono diciamo non so come dire, il boulder è più compresso e quindi è più difficile, quindi nel senso uno che fa il 6C di via non è detto che faccia il 6C di blocco, magari fa il 6B di blocco, no, non lo so, poi sono tutti numeri un po' campati per aria.
Ma scusa, quindi cioè, rispetto a come mi hai raccontato un po' per i lavori, gli approcci, gli interpreti, il concetto di avvista o flash è un po' meno importante rispetto alla palese, mi sembra di capire.
Ma anche quello non è per forza detto, vabbè, a vista è difficile sui blocchi, non, cioè mi sembra di, boh, si dice di solito flash, perché comunque per fare un blocco flash bisogna sapere comunque bene il metodo, tutti i piedi, le mani dove prenderle, eccetera. E però non è sminuita questa modalità, diciamo. Ci sono degli arrampicatori famosi come può essere Schubert, così, che loro sui blocchi flash sono fortissimi, arrivano fino a fare l'8B più flash o addirittura anche l'8C e poi magari lo sgradano 8B più o cose simili.
Voilà.
E scusa, vabbè, niente, è inutile far finta di niente, qua a Varazze c'è Gioia, un po' il masterpiece di Christian Kohr, no?
Esatto, esatto.
Che è stato per anni, se ho capito bene, il blocco più duro del mondo e rimane uno tra i più duri, ha due approcci diversi, so che tu ci hai dato qualche facciata, vuoi raccontarci qualcosa?
Sì, esatto, dall'ultimo diciamo anno lo sto provando un bel po', ma perché più che altro mi sono ritrovato, ho fatto più o meno i blocchi di riferimento in quella zona e ho detto perché no, vabbè, proviamolo, poi sul lungo periodo magari si riesce a fare, non lo so, e vabbè, l'ho provato un bel po' l'anno scorso, tanto, e ci sono arrivato molto vicino. E poi vabbè, quest'anno non ho ancora avuto diciamo delle grandi occasioni, però oggi l'ho un po' provato, ho ritrovato un po' le sensazioni.
Ma dà effettivamente qualcosa di più rispetto agli altri blocchi o è semplicemente più duro? Cioè il fatto che sia così famoso è dovuto solo alla sua durezza o a qualche caratteristica che lo rendono notevole? E
di sicuro la durezza, poi la storia, comunque è stato il primo, penso, sì, il primo 8C più mondiale, direi. E sì, più che altro più per la storia, poi va bene, è una bellissima linea, i movimenti sono belli, però è più, diciamo, di riferimento.
Perché quel blocco lì ha, cioè funziona sia con la partenza da seduto che con la partenza in piedi, giusto?
Esatto, esatto, esatto. Se parti da metà è tipo 8A più, 8B lo danno, poi anche lì ci sono due gradi a seconda delle persone e poi c'è la versione da seduto che anche lì io lo sto provando con un incastro di ginocchio che lo rende leggermente più facile. Però vabbè, liberato come l'hanno fatto Christian Kohr, Ondra e Nalleuka Taival, 8C+, poi come lo provo io può essere leggermente più facile, ma cioè lo provo così solo perché come l'hanno fatto loro non ho proprio speranza.
Comunque è stato salito da pochissime persone, no? Fino adesso?
Sì, da esattamente 1, 2, 3... 5 ripetizioni.
Sì, di cui uno di questi è la Mondra, per dire, giusto?
Sì, esatto, esatto. L'hanno fatto Kohr, vabbè, che l'ha liberato, poi Ondra, poi Nalleuka Taival, Nicolò Ceria e Elias Janiemma.
Ma come mai loro non fanno questo incastro di ginocchio? Perché non gli è congeniale o perché...
No, orgoglio. In verità è una method nuova, nel senso che i primi ripetitori, ovvero il primo a ripeterlo è stato Ondra, poi il secondo Uka Taival, e loro hanno fatto il metodo classico, quello con cui l'aveva liberato Christian, non so perché magari si trovavano bene, non ne ho assolutamente idea. Poi Ceria l'ha fatto con un'altra method ancora, però senza l'incastro di ginocchio, però una method diversa da quella che avevano fatto i primi ripetitori. E poi Elias ha fatto la prima ripetizione con l'incastro, e infatti l'anno scorso l'abbiamo provato un po' assieme, ci siamo trovati meglio con questo metodo e niente.
Ma se non ricordo male, ha avuto anche, è stato rovinato e restaurato, no? Come blocco?
Sì, era allora un paio di anni fa erano venuti degli arrampicatori, dei climber americani, che non so bene com'è la storia, però era comparso questo piede nuovo. Però vabbè, Christian l'aveva ripristinato con la Sika, che è una sorta di colla che col quale si ripristinano i blocchi, non so come spiegarlo.
Sì, è incredibile.
Ma scusa, invece questi blocchi ovviamente li provi, no? E ti alleni su questi movimenti, su questi specifici blocchi, specifici salite.
Esatto. Cioè su questo in particolare, poi per altri blocchi in verità c'è più una preparazione fisica in palestra, e poi lo vai a provare, non lo so, il weekend o quelle poche volte che puoi. Invece questo qua, siccome è molto ma molto al mio limite, poi avendolo vicino a casa ho deciso di allenarmici proprio, prenderlo come una sorta di allenamento e piano piano progredire, più che per la forza, per la meccanizzazione dei movimenti.
Sì, ma infatti volevo farti, esatto, proprio una domanda da questo punto di vista. Te prima ci dicevi che hai iniziato a scalare perché hanno aperto una palestra fondamentalmente vicino a casa tua.
Esatto.
E però adesso abbiamo parlato solo di blocchi all'aperto, non so come dire, outdoor direi.
Sì.
Però immagino che tu abbia un rapporto molto stretto anche con la palestra. So che hai fatto anche delle gare e quindi, come dire, hai anche spinto da questo punto di vista, no? E volevo chiederti un po' la differenza su dove godi di più. E immagino che sia fuori da come li esatto. parli, però che rapporto hai, no? Anche con quello che è il boulder indoor, che evidentemente sta prendendo grande piede, no? in questi ultimi anni.
Sì, assolutamente. Allora, il rapporto con le gare, diciamo che ho iniziato a fare le gare più per la compagnia, perché comunque ho iniziato a conoscere gente nel mondo dell'arrampicata, eccetera. E è più per la compagnia, perché alla fine ti vedi alla gara, ti confronti con gli altri, poi alla fine ti bevi una birretta, solite robe. E però lo stile, diciamo, è totalmente diverso. Quindi, cioè, io potrei essere forte su roccia, ma molto più scarso sulle gare, ed effettivamente è così che sono. Perché comunque i blocchi sono molto più stile parkour, molti lanci, corse, tutte queste cose qua, e o hai una palestra nella quale ci sono dei blocchi tracciati in questo modo, se no è molto difficile comunque da allenare. E purtroppo in Liguria ci sono delle palestre bellissime, però questi blocchi scarseggiano e quindi è più difficile, diciamo. Poi non è assolutamente detto che non ci si riesca, infatti la Camilla Moroni è arrivata seconda al campionato del mondo e lei è ligure, però non...
Ma scusa Jack, una domanda così, come ti alleni? Cioè, quante volte ti alleni e cosa fai in palestra?
E allora, adesso come adesso non mi alleno, perché tra studio, poi comunque... magari vado a provare il blocco e mi alleno su quello, diciamo.
Ok.
Però comunque quando faccio preparazione fisica, magari così, faccio trave, pesi, pan, scalo in palestra, scalo sul moonboard, sul pannello, sui pannelli che abbiamo. E quindi ovviamente ci vuole anche una preparazione più indoor, diciamo.
Certo, immagino anche con una certa frequenza, no? Cioè ci vai spesso?
Quando mi alleno magari faccio 4 volte alla settimana, faccio magari dal lunedì al giovedì tutti i giorni, e poi il venerdì mi riposo e al weekend cerco di andare a scalare fuori.
Ma cerchi di replicare in palestra i movimenti del blocco che stai provando?
E Ci ho provato, però con scarsi risultati, perché comunque cioè, ci vuole una certa tipologia di presa, è difficile, però comunque replicare un minimo i movimenti si riesce su... Sì, l'ho fatto, poi diciamo che non mi ci sono dedicato più di tanto. Perché comunque anche avendolo molto vicino a casa faccio prima ad andare là che a provarlo al pannello.
Va bene, Michele, ci ascoltiamo un pezzo?
Ma sì, allora oggi naturalmente siamo in tema sassi e allora partiamo da un bellissimo disco che si chiama Solo un grande sasso, e da questo bellissimo disco dei Verdena ci sentiamo, come si chiama? Ci ascoltiamo
un grande pezzo.
Perfetto, mi è venuto in mente nel mio letto.
E ci sentiamo dopo. Cime, radiogramma, e siamo ancora qua con Giacomo. Eravamo un po' passati a parlare dai massi alla palestra. Tu hai cominciato anche un po' a fare il tracciatore in palestra lì a Bolzaneto, alla Butter Factory, giusto?
Esatto.
E com'è? Com'è questa attività?
Allora, diciamo che è un'attività molto bella, almeno io mi diverto, però anche allo stesso tempo difficile, perché cioè magari mi viene più congeniale, più facile tracciare dei blocchi difficili per me o comunque dei blocchi diciamo solo per me. Invece quando comunque ci si trova davanti a una clientela molto diversa, comunque ci sono persone alte, persone basse, bambini, di tutto e di più, è molto difficile più che altro sotto quell'aspetto fare dei blocchi che la gente riesca a salire, che ci si può divertire, diciamo.
Ma infatti una cosa che mi chiedevo è, per uno che è al tuo livello, cioè capire la differenza tra quando sto tracciando un bianco o un blu. Cioè io immagino che per te non ci sia differenza salire un bianco o un blu, cioè sono delle passeggiate entrambi. Come fai a valutarli differenti?
Quello purtroppo è difficile, però cerco, non lo so, il bianco metto le prese veramente vicine, per il verde cerco di metterle una roba intermedia, magari per il blu ancora, cioè mi do delle misure, diciamo. Però sì, è molto difficile, infatti delle volte magari mi dicono di cambiarli alcuni perché sono troppo difficili e io non me ne accorgo, o robe simili comunque.
Ma t'ha un po' insegnato Zach o è venuto tutto dalla tua esperienza?
No, sì, cioè, vabbè, poi per tracciare molto di immaginazione, non è che c'è da insegnare qualcosa, ovviamente a usare l'avvitatore, ma non è che ci vuole tanto, però sì, è più di immaginazione, quindi alla fine è molto personale, diciamo. Però vabbè, ovviamente ci sono i corsi, anche lì ci sono i corsi da tracciatore e più che altro, secondo me, poi non l'ho mai fatto, però ti insegnano più a diciamo, anche se hai un livello diverso da quello che devi tracciare, a tracciare per quel determinato livello.
Scusa, ora vabbè, te sei giovane, ci sono dei giovanissimi lì in palestra che ti fanno impressione per come vanno?
E allora, in palestra da noi i bambini sono molto piccoli, quelli che fanno i corsi, però sì, ce ne sono alcuni già molto bravi, poi vabbè, ovviamente in Liguria ci sono dei ragazzi anche più piccoli, magari di pochi anni di me, che comunque sono già molto bravi, sono portati, diciamo.
Ma secondo te, con, diciamo, lo sviluppo delle palestre indoor che c'è stato comunque negli ultimi anni, e soprattutto la frequentazione delle palestre da parte di tanti bambini, di tanti corsi, ci sarà nei prossimi anni un salto in avanti diciamo della massima difficoltà anche nel boulder, o secondo te siamo arrivati a un livello che, diciamo, sarà difficile da superare o sarà superato in maniera molto lenta?
E secondo me sì, cioè nel senso si supererà ancora di più il livello, perché comunque ci sono già un sacco di ragazzini che sono veramente forti, magari ci sono dei ragazzini ancora più piccoli di me che fanno già l'8C o comunque poco più grandi, magari che fanno l'8C più, o cioè comunque gente molto forte ce n'è molta di più adesso. E quindi sì, sicuramente penso che si progredirà ancora. Poi in verità il passare del tempo, della progressione, non te lo so dire, però comunque siamo passati dal 9B+ al 9C, non so in quanti anni, in 5 penso, non ho idea. Non so quando andrà liberato il primo 9B+ e poi il primo 9C, vabbè, due anni fa mi sembra adesso.
Ok. E io invece ti faccio una domanda estremamente demenziale. Ma secondo te urlano più i falesisti o urlano più i boulderisti? E soprattutto, c'è un'estetica nell'urlo? Perché io quando facevo atletica, i lanciatori avevano un po' una, come dire, non solo una necessità di sfogare, come dire, la violenza che esprimevano, ma anche un po' una piccola goduria nel giocare su cosa andavano a urlare.
E allora, secondo me è più facile che la gente urli in falesia, diciamo, perché comunque, essendo l'arrampicata più lunga, si ha molta più sforzo a livello di fiato, a livello di resistenza, e quindi tu urlando e quindi facendo uscire l'aria, diciamo, vai su più facilmente, che poi anche lì non è per forza detto, però per certi movimenti, magari quando sei al limite urlando, riesci ad andare comunque avanti. Però secondo me è una cosa molto personale, diciamo. E infatti, vabbè, anche sui blocchi alcuni urlano. Dipende totalmente dalla persona, secondo me.
E tu urli?
Dipende anche lì, delle volte magari mi è capitato, però altre no, tendo più magari a respirare, a buttare fuori l'aria, a concentrarmi sul respiro.
E invece rispetto alla, come si può dire, chiamiamola necessità di registrare la performance sportiva, come ti poni? Perché comunque, ce lo dicevi anche tu, adesso c'è tantissimo materiale, no? Relativo a blocchi duri, chiusi, e quasi si sente un po' proprio il dovere di avere la prova materiale del fatto che si è compiuto. Non basta, esatto. La prova.
No, sì, io, guarda, allora, video me ne faccio anche perché comunque magari me li guardo io le volte nelle quali cado, riesco a capire magari cosa ho sbagliato e cose simili. Però tendenzialmente magari se sono con gli amici o comunque a scalare con altra gente me ne frego del video, intanto comunque ci sono loro che fanno da testimoni o comunque con cui posso condividere il momento. Invece se sono da solo tendo comunque a farmi il video anche come testimonianza, diciamo.
Ok.
Poi comunque sono sempre bei ricordi, uno li può guardare dopo anni e comunque ti trasmettono un qualcosa.
Ma io rispetto a questo, a filmarlo, a ricordarsela, mi chiedevo, quando dopo averlo lavorato per mesi, anni, si chiude un blocco, non solo il tema, in generale, sì. Non lo si fa mai più, basta, l'ho chiuso, non lo voglio mai più vedere, o lo ritrovi, lo fai vedere a... tua mamma?
No, vabbè, i genitori in verità no, però cioè comunque dei blocchi io li, nonostante li abbia chiusi, li continuo a rifare. Poi comunque molte volte ci sta come allenamento, magari in una giornata che sei con gli amici nel settore nel quale tu hai scalato per volte e volte, hai già fatto tutto così, magari provare a rifarli tutti assieme o comunque a rifarli più volte, cioè comunque è sempre allenamento, diciamo, e può essere utile.
Ma voglio sapere se esistono degli stili, cioè cose che sono più congeniali a uno e a un altro, e se sì, qual è il tuo stile, qual è lo stile di Jack?
Sì, quello assolutamente. E ci sono, vabbè, come i falesi alle placche oppure robe più strapiombanti, e poi soprattutto nei blocchi si divide tra blocchi di compressione, comunque prese molto piatte, stondate, e blocchi più di tacche, micro liste. E io sincero per la mia fisicità sono più portato, diciamo, per i blocchi di tacche, comunque pesando poco sono, diciamo, prediligo quelli, però mi piacciono anche molto i blocchi di compressione, comunque hanno un'altra estetica e essendo che mi ci devo molto più impegnare mi danno anche più soddisfazione.
Senti Jack, io volevo chiederti questa roba, dal basso della nostra piccolissima e irrisoria esperienza arrampicatore alpinistica sappiamo che diciamo l'arrampicata varia a seconda del tipo di roccia, no? Del calcare di finale, piuttosto che il granito della Valle d'Aosta ha bisogno di tecniche diverse. Da questo punto di vista noi abbiamo parlato, te soprattutto hai parlato molto della tua esperienza qua in Liguria, però sappiamo che hai fatto anche cose al di fuori della Liguria, anche molto lontane dalla Liguria. Hai voglia di raccontarci un secondo come mai ti sei trovato così lontano da casa a fare blocchi e dove, che differenze hai trovato, anche che tipo di, come dire, che tipo di differenze ci sono tra i vari tipi di roccia, se ci sono? Io ho visto delle foto in Sardegna veramente pazzesche, c'è questa roccia super lavorata dal salino, dal vento, queste orecchie, immagino che lì le prese siano più piccole, non lo so, però come dire, immagino ci sia differenza, e così se hai voglia di raccontarci qualcosa.
Sì, esatto, di sicuro cambiando posto cambia anche il tipo di roccia. E sì, come hai detto te, in Sardegna è più... In verità non so bene che tipo di roccia sia. Penso sia un granito, calcare, non te lo so dire. Però sì, comunque sono molto sfondati dal vento, dal salino. Poi vabbè, oltre alla Sardegna che è in Italia, che però non è neanche così tanto conosciuta dal punto di vista del boulder, sono stato in Sudafrica, a Rocklands, che è molto famosa, è proprio la Mecca, e sono stato nel 2018 direi, o 2019, comunque dopo la maturità, come viaggio di maturità, e con altri quattro ragazzi, e è stato fantastico. Più che altro essere dall'altra parte del mondo sembrava irreale. E lì la roccia è più... penso è un'arenaria però molto compatta, è un po' strana come roccia, e anche lì vabbè, colori e forme stratosferiche, proprio si passa da colori rossi, arancioni, neri, è bellissimo. Poi vabbè, oltre a lì sono stato anche vabbè, svariati posti in Italia, poi in Francia, Fontainebleau, che è anche lì di nuovo un'altra mecca del boulder
storica, no?
Lì è più mi viene la parola in inglese, non in italiano, sandstone, arenaia, ecco. E niente, quindi lì sono più proprio più massi tutti stondati, comprese molto piatte, alcune placche magari molto facili di quarto, quinto, sono veramente durissime, cioè difficilissime da salire. E poi oltre a quello che è molto molto bello, anche la Svizzera ovviamente, e lì è granito e quindi è più facile trovare blocchi di tacche, diciamo. E però in particolare in Svizzera c'è uno spot che si chiama Brione, nel quale vi è un misto tra... diciamo che è più un misto tra arenaria e granito, quindi si possono trovare delle prese un po' più sfondate, ma anche tacche e robe simili. E quindi sì, ci sono svariati posti e sono difficili da visitare tutti.
Ah no, certo, certo, ma di questi posti qual è quello che consideri più bello, che ti ha lasciato di più, e qual è il più difficile?
E allora, che mi ha lasciato di più, sicuro il Sudafrica, perché comunque, ripeto, a 18 anni essere dall'altra capo del mondo con comunque quattro tuoi mezzi coetanei è figo.
E, scalato però... a bomba.
Cosa?
Avete scalato a bomba dall'altra
parte? Sì, un mese proprio tutto pieno in pratica, facevamo... 3 giorni di scalata e uno di riposo. Infatti siamo arrivati alla fine della seconda settimana che eravamo rotti in due. E, però come, diciamo, difficoltà, ma non difficoltà a livello di scala di grado, diciamo, però difficoltà personale, Fontainebleau, perché comunque sono tutti blocchi di piatti molto fisici e tecnici e faccio più fatica. Però la cosa bella di Font è che se scali lì poi torni che ti sembra di scalare ancora meglio, cioè ti insegna proprio, è come una scuola.
Infatti è stato proprio uno dei primi luoghi, penso, no? Dove è nato la pratica.
Sì, esatto.
Forse è dove si è allontanata più dall'essere banalmente un allenamento per l'arrampicata, ma è diventato una
disciplina, quello sicuramente.
Ma scusa, quindi mi pare di capire, cioè hai conosciuto anche un sacco di gente grazie a questa cosa. A questa cosa dello scalo. Hai conosciuto un sacco di gente grazie a questa cosa di scalare i massi, cioè ti sei fatto degli amici.
Sì, quello sicuramente. Poi grazie a un altro scalatore ligure molto forte che si chiama Lorenzo Malatesta, lui mi ha un po' introdotto tra i suoi amici così, e poi abbiamo fatto gruppo, è stato solo grazie a lui.
Ma quindi frequenti anche dei non liguri, cioè hai allargato le tue conoscenze anche in giro per il mondo?
Sì, vabbè, sempre in Italia, però di solito abbiamo un gruppetto che ci sentiamo, non ti dico che andiamo a scalare spesso perché comunque ognuno ha i suoi impegni, però se riusciamo ci ritroviamo e c'è un ragazzo di Torino che si chiama Davide Bassotto, poi un altro di Lecco, Simone Tentori, poi un altro di Modena, Antonio Prampolini, di solito ci vediamo noi, poi anche con Lorenzo Malatesta che è di Genova. E abbiamo fatto sto gruppo che cioè, ci gasiamo l'un l'altro, ci divertiamo.
E rispetto anche alla tua esperienza appunto da neomaturando in Sudafrica, hai degli aneddoti da raccontarci un po' da come si chiama quel film incredibile tratto dal libro Cosa è Las Vegas, come si chiama? Dai.
Come dire Las Vegas.
Sì. Bravo.
Mi immagino se avete fatto anche qualche delinata, oltre a Ghisardi, tutte le tacchette come quattro esauriti per un mese.
Questo no, vabbè, no, così no, però, allora, una volta eravamo io, Lorenzo Malatesta, Simone Tentori e Antonio Prampolini. Vabbè, in pratica eravamo rimasti senza acqua e, vabbè, questo settore era abbastanza vicino a casa, no? Allora Anto e Lore sono andati a casa a prendere l'acqua e ci siamo ritrovati io e Simone in questo settore, così, no? A un certo punto arrivano sto branco di babuini, ma proprio enormi e non so se si può dire arrabbiati, incazzati. Vabbè, comunque...
puoi dire quello che vuoi.
Erano molto incazzati e niente, ci siamo trovati lì, ci siamo nascosti, ci siamo presi veramente male perché comunque hanno dei bei denti, cioè quelli erano, ripeto, facevano bello paura e niente, poi quindi vabbè, in pratica ti devi immaginare che era una sorta di canyon dove sulla cima di questo canyon c'era pieno di babuini, no? E in pratica quando sono arrivati Antonio e Lore, loro sono passati tipo a mani in alto tutto questo lì in mezzo al canyon e niente, poi vabbè alla fine se ne sono andati via dopo un po', però ci siamo fatti una bella caga.
Ma sono violenti questi babuini?
E a noi sembrava di sì, poi non so se effettivamente abbiano mai attaccato qualcuno lì, però ci siamo presi bello paura.
Dato da una scimmia non puoi scappare scalando.
Esatto. Sei del gatto.
Senti Giacomo, invece torniamo un po' vicini, quindi i tuoi progetti adesso, direi che un pochino abbiamo parlato, hai questo grosso obiettivo in testa e rimani su questo o hai anche altre idee rispetto ai prossimi mesi, ai prossimi anni? Cosa ti piacerebbe fare?
Allora, nei prossimi mesi di sicuro proverò lì il blocco, anche perché la finestra temporale per provarlo, diciamo, è molto, molto corta. Infatti adesso sto riniziando un po' a trovare le sensazioni, perché comunque è arrivato il freddo, sono i mesi più freddi, gennaio e febbraio di sicuro sono i mesi migliori. E poi, in verità, non lo so, progetti per il futuro, quel che viene... Magari quest'estate andrò un po' in Svizzera, adesso vedo un po' anche in base allo studio, eccetera.
Grande.
Ma e comunque, anche se la parte delle gare l'hai un po' lasciata perdere, diciamo che si può dire che è un po' una vita da atleta. Trovi complicato coniugarlo con la tua vita di ventenne metropolitano o ci riesci abbastanza bene?
No, vabbè, più o meno ci riesco, solo che, vabbè, ovviamente se devo andare a provare gioia la sera prima non è che posso andare a far festa con gli amici, però, vabbè, c'è tempo per tutto, riesco abbastanza a organizzarmi, diciamo.
Cioè non ti ha costretto a fare una vita ascetica questa tua passione?
No, quello non ancora, anche perché comunque lo considero un divertimento, non voglio, diciamo, focalizzarmi, cioè mi voglio focalizzare però senza lasciarmi indietro i divertimenti, comunque gli amici, eccetera.
Figata. Guarda, la trasmissione sta finendo e noi facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti, quindi te la becchi anche te. Okay. Ti devi suggerire un vino da bere o comunque qualcosa da bere, un libro da leggere e un blocco da provare di un grado umano possibilmente.
Ok, no, allora incominciamo da... ma il blocco in Liguria o
quello che vuoi
ma motivato.
Allora aspetta che ci penso.
Allora, anche facciamo...
allora facciamo allora facciamo come blocco allora si chiama Big Jim ed è a Fontainebleau ed è un 6C, però è veramente stupendo, poi bello alto con dei bigliti, molto bello diciamo. Poi per quanto riguarda un vino da bere, allora direi il Castelfaglia.
Ah, grande!
Fumantino. E poi il libro da leggere. Allora, io non leggo molti libri, a parte quelli sui quali studio, quindi... non saprei veramente.
Quello che vuoi, consigliaci un libro di ingegneria gestionale.
Ah, no, uno ce l'ho, 7 brevi lezioni di fisica. Bellissimo, no. Secondo me. È un libricino super corto che ti spiega un po' la fisica, così fighissimo, secondo me.
Dai.
In una recente intervista ti abbiamo sentito dire che per scalare forte bisogna anche drogarsi forte. No, visto vabbè, che noi scaliamo poco, volevamo chiederti se ci consigli qualcosa.
Quella lì era una prova, in teoria non doveva neanche essere messa.
A tradimento dovevano
mettere. Sì, assolutamente.
Va bene, Giacomo, grazie mille per la bella chiacchierata. Il nostro
grazie
tempo
a voi.
Volge al termine. E ci sentiamo presto, grazie davvero e buona fortuna, buona vita.
Ci vediamo in Boulder e traccia degli occhi umani.
Sì, esatto, pensa a noi sì, poveri. Sì.
Traccia per noi.
Sto mese ce ne sono veramente tantissimi, quindi ne vedrete delle belle.
Alla grande.
Grande.
Dai, ci vediamo.
Sì, grazie mille già.
Grazie a voi.
Noi siamo Cime di Cime, Michele, Lorenzo, Mattia e Masa. Grazie a tutte e tutte per averci ascoltato. Ci sentiamo presto. State bene. Ciao.
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 E ci sentiamo Gino Paoli con Sassi per chiudere bene.
Top.
Sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore per te. Consumato. sono le mie parole d'amore per te. Parole d'amore.